E anche da parte mia un grosso saluto, un ringraziamento a tutti voi che ci state ascoltando anche oggi. Stiamo studiando, vi ricordo, la lettera di Pietro. Nel capitolo 4 che stiamo esaminando vi rileggo i versetti 12 sino al 19 che includono il capitolo. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. Viene ripreso il tema della sofferenza, forse per una situazione in cui la persecuzione non era più solo un'ipotesi, ma esisteva realmente. Invece di essere disorientati, i cristiani devono rallegrarsi, perché in questo modo partecipano alle sofferenze di Cristo. Leggiamo a questo proposito i brani che troviamo in Atti 5, versetto 41. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Andiamo poi in Romani 5, al versetto 3. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Andiamo in Colossesi 1, al versetto 24. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. In Ebrei 10, andiamo a leggere versetto 34, infatti voi simpatizzaste con i carcerati, accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Inoltre, soffrire come cristiani conferma il fatto che siamo davvero in Cristo, significa che siamo sulla strada sicura che ci porterà a partecipare alla sua gloria nell'aldilà. Infatti l'unione con il Figlio di Dio implica non solo l'unione con Lui nella sua morte, nella sua resurrezione, ma anche quella con Lui nell'intero percorso della vita, che include la sofferenza per la giustizia. Quindi gioire ora nelle sofferenze per Cristo condurrà certamente a una grande gioia quando saremo alla sua presenza, quando Egli ritornerà. Pietro dice, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Pietro prosegue dando un esempio specifico della sofferenza che si prova in quanto cristiani e scrive al versetto 14 di Prima Pietro, capitolo 4. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Ma ancora una volta l'Apostolo esorta i suoi lettori a non disperare, anzi, l'invita a essere gioiosi, perché se anche il credente è insultato, ingiuriato, maltrattato, calunniato per il nome di Cristo, è in realtà benedetto perché lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, continua a riposare su di lui. Queste parole fanno venire in mente quelle scritte dal profeta Isaia, che, parlando del ramo che esce dal tronco di Isai, e cioè del Messia che doveva venire, dice «Lo Spirito dell'Eterno riposerà su di lui». È bello vedere come Pietro veda questa benedizione estendersi anche a coloro che portano il nome del Messia o Cristo e come tra le righe affiori il concetto tante volte espresso nel Nuovo Testamento che lo Spirito Santo dimora con potenza nei credenti. Ma è anche importante sottolineare che questo tipo di benedizione non è concessa a qualsiasi tipo di sofferenza. Per questo l'Apostolo scrive al versetto 15 di Prima Pietro, capitolo 4, «Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Se però uno soffre perché è cristiano, non se ne vergogni». Forse qualcuno pensa che soffrire perché si è aderito coscientemente al cristianesimo sia una vergogna, ma in realtà è un onore agli occhi di Dio e dovrebbe esserlo pure agli occhi dei cristiani. Invece della vergogna, Pietro suggerisce un'alternativa. Si glorifichi Dio. Il messaggio è molto chiaro. Chiunque venga insultato come cristiano dovrebbe agire e parlare in modo tale che Dio sia di continuo onorato nella sua vita. Il concetto di vivere in modo tale che in tutto Dio sia glorificato è affermato esplicitamente nel versetto 11, ma è sottinteso molte volte anche nei versetti precedenti. I lettori di Pietro sono portati forse a domandarsi che cosa succede nel mondo, perché il popolo di Dio soffre e i malfattori restano impuniti. Rileggiamo i versetti 17 e 18 di 1 Pietro, capitolo 4. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Pietro spiega con i versetti 17 e 18 che in realtà l'incendio, fuoco purificatore, del versetto 12, è il fuoco del giudizio del Signore. Tuttavia, questo giudizio non è necessariamente di condanna, ma è un giudizio che ha in sé valutazioni positive e negative, un giudizio che può oscillare tra l'approvazione e la correzione, oppure la condanna. In verità, Dio ha iniziato a giudicare nella Chiesa e più tardi si sposterà fuori di essa per giudicare quanti non ne fanno parte. Il fuoco purificatore del giudizio non risparmia nessuno, ma i cristiani ne escono purificati e rafforzati, i peccati sono eliminati e crescono la fiducia in Dio e la santità di vita. Quale sarà la fine invece di coloro che non hanno accettato il messaggio di grazia portato loro dal Vangelo? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Si chiede Pietro, in modo retorico, citando Proverbi 11, versetto 31. Il fuoco della santità di Dio è così intenso che anche il giusto sentirà dolore quando sarà disciplinato, ma l'empio, la persona senza Dio, senza vera riverenza per il Signore, lo troverà come un fuoco di distruzione eterna. Che cosa dovrebbero fare quindi i credenti in tali circostanze? Leggiamolo al versetto 19 di 1 Pietro, capitolo 4. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Dovrebbero fare il bene, mantenendo la purezza morale nella loro vita, continuando a non fidarsi di loro stessi, ma continuando ad affidare le loro anime al fedele Creatore. In questo unico versetto è riassunto tutto l'insegnamento della lettera. I cristiani non soffrono per caso o per via delle forze incontrollabili del fato, al contrario, soffrono secondo la volontà di Dio. Anche se potrà sembrare duro a prima vista, se riflettiamo, non si potrebbe trovare migliore conforto nella sofferenza che questo. Ciò che accade è la buona e perfetta volontà del Signore. Vi è la consapevolezza dell'esistenza di un limite al dolore, sia in intensità che in durata, un limite stabilito e mantenuto da Dio, il nostro Creatore, il nostro Salvatore, colui che ci sostiene, il nostro Padre. Vi è anche la certezza che tale sofferenza è soltanto per il nostro bene. Essa ci purifica, ci avvicina al nostro Signore rendendoci più simili a Lui. In tutto questo non siamo soli, ma siamo sostenuti dalla cura di un fedele Creatore. Possiamo gioire nella comunione di un Salvatore che ha sofferto molto più di noi. Possiamo infine esultare per la costante presenza di uno Spirito di gloria che gioisce nel riposare su di noi. E così, voltando pagina, arriviamo al capitolo 5. Siamo arrivati a considerare insieme l'ultimo capitolo di una lettera, quella di Pietro, che si è dimostrata carica di insegnamenti, di rivelazioni importanti. Prima di leggere il nostro testo, possiamo iniziare col dire che il concetto della prova, che è sopraggiunta o sta per sopraggiungere sul popolo di Dio, conduce Pietro a sottolineare la necessità di un'adeguata guida. Forte della sua posizione, della sua esperienza, egli sollecita i conduttori della chiesa locale a esplicare i loro doveri in maniera pronta, entusiastica, esemplare, ricordando loro che sono i pastori designati da Dio per condurre la chiesa e la ricompensa che egli, il Signore, ha promesso per il loro fedele servizio. Mi sembra importante, prima di iniziare la lettura e il commento del capitolo, sottolineare come la struttura della Chiesa che Pietro aveva in mente e che trova ampio riscontro nei testi del Nuovo Testamento nulla ha a che fare con la struttura che molti di voi sono abituati a immaginare quando si parla di Chiesa. Pietro ha in mente una comunità di persone convertite, salvate a caro prezzo in virtù del sacrificio di Cristo, che vivono un'esperienza di vita cristiana insieme e mettono al servizio degli altri i doni che Dio, nella sua grazia, ha donato loro. Nulla a che vedere, dunque, con la struttura ecclesiastica tipica di alcune denominazioni cristiane, che hanno cercato di riadattare la struttura sacerdotale prevista nell'Antico Testamento alla nuova realtà scaturita dal sacrificio di Cristo. Si parlerà molto in questo contesto di anziani, di pastori del gregge, ma si intenderà sempre parlare di conduttori, persone che Dio aveva investito di un ruolo di guida del suo popolo e che aveva dotato di un dono specifico adatto a questo compito. Anche oggi, nella Chiesa del terzo millennio, le cose non sono cambiate. Dio ha formato, attraverso il sacrificio di Cristo, un nuovo popolo, il suo popolo, il popolo dei salvati, e ha dato a questo popolo delle guide che non sono migliori o più importanti di altri all'interno della Chiesa, ma svolgono un servizio di tipo diverso, se volete un servizio con più responsabilità davanti a Dio. Leggiamo ora i primi 7 versetti del capitolo 5 della prima lettera di Pietro. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. L'ammonimento «esorto dunque gli anziani che sono tra di voi» sembrerebbe a prima vista non connesso alla sezione precedente, ma la congiunzione «dunque» o «perciò» indica che esiste una sequenza logica. Con molta probabilità il pensiero che il giudizio cominci dalla casa di Dio, come abbiamo visto nel capitolo 4, al versetto 17, ha spinto Pietro a concentrarsi sul bisogno di purezza di cuore davanti al Signore nei rapporti tra i membri di Chiesa, in primo luogo per ciò che concerne i conduttori. La frase tradotta alla luce di quanto dice ad esempio la parola di Dio in Ezechiele 9, versetto 6, potrebbe addirittura suonare così. Poiché il giudizio di purificazione inizia dalla casa di Dio, e specialmente dai conduttori della sua casa, io vi esorto, gli anziani, cioè conduttori, che sono tra voi, eccetera. Non volendo sembrare troppo orgoglioso nella sua predizione di giudizio, Pietro si classifica immediatamente tra gli anziani. Ricordo che quando si parla di anziani si parla sempre di conduttori della Chiesa e non di anziani in relazione all'età, facendo così sapere che si ritiene uno di loro, uno da cui inizierà il giudizio di cui ha parlato fino ad ora. Anche lui, un apostolo, uno che ha visto il Signore Gesù in carne ed ossa, uno che è vissuto con lui per ben 3 anni, condividendo ogni cosa, a parte la morte, non è esente dal giudizio. Anche i suoi lettori, quindi, non dovrebbero ritenersi tanto santi e importanti da esserne immuni. Pietro sta per esortare i conduttori delle chiese alle quali sta scrivendo a essere degli esempi per il gregge che Dio ha dato loro di pascere, quindi si propone a sua volta come esempio. Per far questo, egli si abbassa al loro stesso livello, anche se umanamente avrebbe potuto far pesare il suo ruolo, ma fa ancora di più, egli si descrive come il testimone delle sofferenze di Cristo. Bene, e con queste riflessioni che ci ha portato proprio sul cuore Pietro con questo suo scrivere, con questi suoi versetti appena letti, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani.